1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unice Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi faremo un esperimento, secondo me molto interessante. Metteremo a confronto la creazione artistica, per esempio di un racconto, di una poesia, e la creazione scientifica. Paolo, come sapete, è uno scienziato e io potrei definirmi, diciamo così con un po' di presunzione, una letterata. Ma forse è meglio dire che opero nel campo umanistico, mi sembra più corretto. Che dici, Paolo? Proviamo?
Ma tu sai che gli esperimenti sono il mio pane quotidiano, quindi assolutamente sì, non vedo l'ora di farlo. Poi se tu dici che sei, cos'è che hai detto, un'operatrice nel campo umanistico?
Esatto.
E allora dirò che io sono un umanista prestato alla scienza, va bene?
Perfetto, mi sembra molto bello.
Però sono anch'io un operatore del campo scientifico, perché poi definirsi, già il fatto di definirsi è un problema, non trovi?
Sì, sì, è sempre imbarazzante, ecco, a tutti i livelli e per tutti, credo, spero. Allora, inizio io, che dici?
Ma direi che potrebbe essere la cosa migliore, perché sennò poi se comincia a parlare di scienza la gente scappa e non ci ascolta più nessuno. Se invece parli te, secondo me cominciano tutti ad ascoltare e poi sanno che devono pagare pegno e ascoltare anche me dopo.
Ok, dai, io rompo il ghiaccio. Allora, vai. Quando si parla di creazione artistica, quello che è il demone che appare subito ai nostri occhi è ispirazione, questa parola che da un lato è stuzzicante e dall'altro è anche parecchio inquietante. Perché dare una definizione di ispirazione è molto difficile e soprattutto è complesso non scivolare nella banalità. In realtà, dal mio punto di vista, per una creazione artistica, diciamo così, spontanea, ogni cosa può essere uno spunto, la frase di un amico, un'immagine che ci passa davanti quando guardiamo fuori dal finestrino di un treno, un sogno, anche la stessa arte degli altri, guardare un dipinto, leggere un libro. E questo ovviamente, cioè, sto dicendo una cosa abbastanza nota a tutti. In realtà però io vorrei rompere le uova del paniere dicendo che a volte però non si ha questa libertà e questa mancanza di libertà paradossalmente a volte aiuta chi deve creare. Faccio un esempio per essere più concreta e più scientifica. Capita spesso che a uno scrittore, a un autore venga chiesto di realizzare un racconto, ad esempio su un determinato tema, oppure gli venga data la possibilità di scrivere ma solo un tot di battute, massimo 50.000 battute, massimo 25.000 battute, eccetera. Questi possono essere visti come paletti che in qualche modo imbavagliano la creatività. È vero, da un certo punto di vista, se noi pensiamo alla creatività pura, è sacrosanto, però io ritengo che soprattutto quando si impara a scrivere, quindi questo apprendistato che in realtà non finisce mai, che inizia da ragazzi e non termina veramente mai, perché sennò poi si dà tutto per scontato e diventa noioso, diventa triste, è molto utile avere appunto un recinto all'interno del quale ci si deve muovere, perché è un po' la stessa storia che si diceva tanti secoli fa sulla rima o meno. È vero che la rima è una catena, ma è anche vero che aiuta il poeta a pensare metricamente in un determinato modo e a creare magari immagini o soluzioni inedite. Quindi io penso che per parlare dell'inizio della creatività artistica la differenza principale sia appunto se io scrivo perché mi è venuto in mente e poi magari lo propongo a un editore o anche no, me lo tengo nel mio cassetto, o se invece qualcun altro ti chiede di Poi io penso che si debba anche uscire dallo stereotipo romantico dell'artista puro chiuso nella sua torre d'avorio, in cui appunto viene ispirato magari guardando fuori dalla finestra e scrive a getto, facendo fluire tutti i suoi sentimenti e le immagini che elabora. Io penso che sempre di più non dobbiamo vergognarci a sottolineare che la differenza, la distanza tra l'artista e l'artigiano nel campo letterario è molto sottile. Cioè, l'artigianato è un bene, non è un male, non è serie B, questo ovviamente è il mio punto di vista. E quindi io penso che l'autore, lo scrittore, l'artista in generale debba sempre di più scendere le scale della sua torre d'avorio e andarsi a sporcare, in un certo senso, con la vita reale, con anche il quotidiano. E anche per crearsi, parola orribile, un suo mestiere, ma così ci intendiamo, e ad abituarsi a scrivere anche sotto stress, perché se io ho tutto il tempo che voglio, posso scrivere quello che voglio, eccetera, eccetera, io in questa libertà infinita mi posso anche perdere. Se invece io ho l'editore che mi chiama e mi martella e mi dice: guarda che tra 2 giorni devi consegnare, e quindi sono costretto a lavorare sotto stress, paradossalmente, come i nostri avi che dovevano portare a casa qualcosa da mangiare a tutti i costi prima che tramontasse, ecco, tiriamo fuori spesso e volentieri, questo l'ho notato su di me, ma molto sugli altri, il meglio di noi. Quindi, per quanto mi riguarda, io faccio mio, diciamo, l'assunto di Bukowski che dice che per scrivere prima bisogna vivere. Sembra una banalità, ma non lo è, perché io intendo vivere non per forza esperienze mirabolanti o cose incredibili, io intendo vivere fino in fondo ogni emozione. E questa, secondo me, è la base per ogni persona in generale e per ogni artista, soi disant o meno, che ci sia in circolazione. Se poi stringiamo il focus a quella che è un determinato tipo di creatività letteraria, quella ad esempio della scrittura di articoli giornalistici, barra anche, diciamo così, scientifici per delle riviste letterarie, allora tutto cambia e niente cambia in realtà, alla Tomasi di Lampedusa, perché è vero che diciamo il recinto di cui parlavamo prima è ancora più ristretto, è vero che viene spesso e volentieri richiesto un determinato linguaggio, ma è vero anche che se noi ci sentiamo davvero liberi, riusciamo a declinare quelle che sono i nostri desideri anche, perché no, artistici all'interno di un articolo di settore, voglio dire, o anche addirittura per addetti ai lavori. Io vorrei fare questa provocazione, Paolo, e tirare fuori dal cilindro una barzelletta che nell'ambito dell'Accademia Umanistica, diciamo, circola parecchio e fa ridere molto tutti. Però non so se vale anche per la compagine scientifica. Noi si dice che per fare la ricerca perfetta in ambito umanistico c'è bisogno di 3 tipologie di ricercatori. Uno deve essere americano, uno deve essere tedesco e uno deve essere italiano. All'italiano viene l'idea, al tedesco c'è la capacità di realizzarla e l'americano trova i soldi. Questo vale anche per voi oppure è un po' diverso?
È un po' diverso, devo dire, eh? Non è proprio così, perché alla fine noi siamo famosi, per esempio, in Europa per essere quelli che presentano più progetti europei, semplicemente perché siamo quelli a cui lo Stato dà meno soldi. E
Però quindi abbiamo tante idee, quindi che
abbiamo anche
all'italiano viene
tante
l'idea è reale, no?
idee. Avendo lavorato e lavorando tuttora in un ambito molto internazionale, ho trovato persone creative tra i tedeschi, ho trovato dei pragmatici tra gli italiani e ho trovato negli americani un po' di tutto, per cui è veramente molto più generico. Certo, alcuni presupposti sono dovuti all'esperienza di tutti i giorni. Una delle difficoltà più grosse che noi ci siamo creati da soli è considerare la scienza come scienza esatta. Perché c'è la definizione, no? Le scienze esatte.
Certo.
Ma quanto è presuntuoso dire le scienze esatte, quando alla base del pensiero scientifico c'è il dubbio? Se le scienze fossero esatte, basta, l'hai fatto, finito, non si fa più. Cioè, non devi ripetere l'esperimento, l'ho fatto una volta, ho avuto il numero, cioè quel numero, finito. Perché andare avanti su un argomento? È quello che mi succede spesso, no? Che mi dicono, ah, ma ancora fate ricerca? E uno pensa che le ricerche si facciano soltanto su cose estreme, su cose che ormai rasentano la fantascienza, se non vi entrano dentro a pie pari. Ed è per questo che hanno più successo le storie di scienza al limite, e quindi ti raccontano delle cose che poi alla fine spesso si rivelano delle bufale. Io te ne posso fare un elenco, ma parlando di cose più antiche, perché se parlo di cose di oggi rischio di essere poi tacciato da disfattista, ma quando si è iniziato a parlare della stampa 3D, quindi manifattura additiva, sembrava che dovesse essere la rivoluzione, non avremo più l'industria meccanica, faremo tutto stampato 3D. Allora, primo, non è innovativa, visto che quando nel Neolitico facevano i vasi con la striscia di argilla messa una sull'altra per fare poi il vaso, era già stampa 3D quella, volendo. Non avevi una stampante, lo facevi a mano, ma quello è il principio, è quello. Certo. Capisci? Però noi te la presentiamo come no, non esisteva prima. E poi viene fuori che sono 35 anni che ci sono aziende che lo fanno, semplicemente è scaduto il brevetto. Quindi non c'è niente di innovativo in questo. Però ne abbiamo bisogno di dire che la scienza è sempre qualcosa di nuovo. Oppure a un certo punto si parlava dei nanotubi di carbonio e sembrava che con quelli si potessero fare dei fili più duri dell'acciaio. Ok. E poi? Niente. Niente. Sì, qualche applicazione, ma niente. Non è che ce l'abbiamo in casa. Cosa c'è nella scienza che secondo me non è poi così diverso da quello che tu ci hai raccontato? Tu come immagini che cominci un processo scientifico? Cioè, non dico che uno si metta lì e prenda, ok, ho la sostanza A, ho la sostanza B, devo stabilire cosa sono e quindi le metto nello strumento e faccio l'analisi, ok? Io intendo proprio ricerca. E comunque quel sistema di analisi, quel metodo di analisi, come è venuto fuori?
Allora, io penso,
come lo immagini?
Io penso sempre a Newton nel suo giardino con le mele che cadono, cioè penso sempre che parta da un'intuizione, osservando qualcosa, anche la cosa più banale.
Non tutto, questo è uno dei principi, effettivamente questo è uno dei principi, cioè la storia di Newton si sa che è un racconto per bambini e che non è avvenuto esattamente così, ma noi abbiamo tre chimici, anche la storia del sogno di Kekulé, che non capiva come era fatto il benzene e poi ha sognato sei scimmiette che si tenevano per le mani e per la coda e che si alternavano, e ha capito che questo era il doppio legame che c'era all'interno dell'anello benzenico.
Ma okay. Cosa si era fumato prima di fare quel
sogno?
Spero
non del benzene, perché sennò sarebbe morto nel frattempo, però ok. Ma è vero che una parte è legata a osservo un fenomeno e mi chiedo come sarà, perché sarà così, qual è la ragione che c'è dietro questo fenomeno. Fa parte della curiosità umana, che poi nella letteratura viene sfruttata, per esempio dicendo ok, ora scrivo un racconto, scrivo un libro in cui rifletto su questo evento e cerco di sviscerarlo trasformandolo in qualcosa che diventi una storia. Nella mente scientifica diventa comunque un voglio capire come funziona, ma visto così è molto meccanico il meccanismo. Vediamolo in modo più articolato. Per poter ipotizzare una teoria devo entrare nel mondo del non esiste.
Okay.
Perché noi viviamo costantemente, noi, ciascun essere umano vive costantemente in una frazione di futuro. Perché tutto quello che noi vediamo e sentiamo e proviamo con i sensi, forse quello che è più veloce come senso è quello del tatto, ok? Ma tutto il resto è legato a onde che ci arrivano. Quindi il suono, la luce, la vista, e quindi la luce, ci arrivano. E quindi quando io, anche se io e te fossimo in questo momento a 5 mm uno dall'altra e ci guardassimo negli occhi, in ogni caso per poterti vedere negli occhi, guardare i tuoi occhi, per poterti vedere, avrei bisogno che la luce arrivasse sui tuoi occhi, ne venisse riflessa e arrivasse ai miei. Per quanto la luce sia veloce, impiega un tempo. E quindi io che ti penso, quando ti vedo nel tuo passato. E io sarò sempre, e tu mi vedrai sempre nel mio passato.
Hai capito? No, vabbè.
È così. Quando ascolti qualcuno che ti sta parlando, che ti dice sto parlando adesso, c'è un tempo tra la vibrazione che io faccio dentro l'aria attraverso la mia bocca e le corde vocali. Questa vibrazione attraversa l'aria, arriva alle tue orecchie, le tue orecchie l'ascoltano, la campionano e il tuo cervello la interpreta.
È vero.
È una frazione, ma comunque tu sarai sempre nel futuro rispetto a quello che io ti sto dicendo.
Mamma
e tu ascolterai
mia.
Sempre me nel passato.
Mi hai aperto una nuova prospettiva, mi sa che stanotte sognerò.
Scrivi.
Anch'io delle scimmiette, poi scrivo, poi scrivo okay. Di scimmiette di futuro.
Però capisci che noi abbiamo, per poter cominciare a riflettere su queste cose, abbiamo bisogno di riflettere su qualcosa che non esista. Quindi se io voglio pianificare una ricerca, voglio decidere di trovare una soluzione per far sì che tu possa viaggiare nello spazio e nel tempo e quindi raggiungermi ogni volta che ci stiamo pensando per poter chiacchierare insieme di cose belle, come facciamo anche qua, no? Ho un obiettivo, questa è la mia ispirazione, questa è la mia musa. Dico voglio fare questa cosa, voglio capire questa cosa, voglio realizzare questa cosa e in quel momento comincio un processo creativo perché questa cosa non esiste. Quindi comincio a dire, come faccio a farla? Su quali parametri mi posso basare? E poi comincio a immaginarla, perché prima di scrivere qualunque teoria, prima di scrivere qualunque formula, io devo immaginarla e quindi devo crearla nel nulla. E questo è un processo che è molto simile alla creazione che tu fai di un racconto, di una poesia, che sì, più o meno sai di cosa vuoi parlare, più o meno sai qual è la parola, la frase, l'evento, l'immagine che ti hanno ispirata, però comincia a pensarla e poi la butti giù e poi la scrivi e poi la dipingi.
Sì, certo.
Quindi il processo alla fine non è così diverso e infatti c'è una differenza enorme. Tu hai parlato di artisti e artigiani e sono d'accordo con te che entrambi hanno pieno diritto di essere glorificati. Io ti potrei parlare della differenza tra scienziato e tecnico. E non metto una definizione di scienziato, una definizione di tecnico, perché uscirei nel banale. Il tecnico è quello a cui tu dici, analizzami questa sostanza e vedi cosa c'è dentro. L'acqua è potabile? Stabilisci se dentro ci sono dei batteri, se ci sono delle alghe, se i livelli di metalli pesanti sono nulli, ok? Il tecnico prende la fialetta, la mette all'interno della macchina e misura e ottiene una risposta. Ovviamente deve sapere come operare, deve essere preciso, deve essere pulito, deve sapere se la macchina sta dando una risposta sensata oppure no, quindi deve avere delle conoscenze tecniche. Ma quella macchina è nata da un ricercatore che ha detto come facciamo a fare questo tipo di analisi in modo automatizzato e ha cominciato a riflettere, a creare, a inventarsi qualcosa che prima non c'era e che poi è diventato quella macchina. Quindi dietro un tecnico c'è un creativo che ha ipotizzato e inventato qualcosa.
Bello, mi piace vederla da questo punto di vista perché c'è proprio un dialogo creativo e diciamo il discrimine, la distanza tra scienza esatta, come dicevi, okay. E scienze umane diventa molto più liquido e più fluido ed è questo il bello, perché si riesce anche a dialogare meglio quando i compartimenti non sono stagni, non credi?
Sono perfettamente d'accordo su questo, sono perfettamente d'accordo su questo e credo che il più grande errore che sia stato fatto nel mondo della conoscenza sia stato quello di definire una distinzione tra i due mondi e dimenticarsi che non è così, perché se noi prendiamo un Galileo Galilei, scrive, Cioè, prendiamo Leonardo da Vinci, dipinge.
No, certo, anzi, cioè, è considerato un esempio sommo dal punto di vista della lingua toscana, poi rientrata nell'italiano standard, quindi è l'esempio che si fa sempre, non solo perché è stato tra i primi a utilizzare appunto il toscano, proto-italiano al posto del latino, ma anche perché usava un ottimo toscano, un toscano chiaro, pulito e anche piacevole, perché il linguaggio scientifico deve essere anche piacevole, se no non si legge.
No, se no ti faccio una formula, è finita lì. Però, capisci? E quindi ti dirò una cosa, che molto spesso io sento dal mondo umanistico una frase che è non mi parlare di matematica perché non capisco niente. Ah no, no, appena dici atomi, io non so come faccia tu a parlare di atomi e capirli. Benissimo. Quindi come se tutto quello che appartiene al mondo scientifico fosse da troppo difficile. No? Allora, onestamente, chi studia nel mondo umanistico fa cose difficilissime e ha un cervello allenato, quindi potrebbe capire benissimo anche le altre cose. E c'è un rifiuto. Ma nel mondo scientifico non ho mai sentito nessuno dirmi ma io non ascolto musica e non guardo i film e non vado neanche a vedere le mostre perché comunque è roba umanistica e io non la capisco.
Questo è verissimo.
Non l'ho mai sentito questo.
No, ma guarda, con me sfondi una porta aperta, perché è quasi una questione di posa. Dire, ah no, io di quelle robe lì non capisco niente, è quasi per tirarsela, che è un paradosso, io me la tiro dicendo che non so, però nell'ambito umanistico nessuno osa farlo, soprattutto da un certo livello in poi, perché passi per ignorante se non conosci l'infinito di Leopardi. Invece se tu non sai fare 100 diviso 7, sei soltanto molto simpatico e sai, tu sei tanto artista e quindi la matematica non la capisci. Però è una chiusura mentale che diventa assolutamente ridicola, anche quando si devono fare i conteggi per le lauree, bisogna fare, non so, parte da 95, 95 più 8, aspetta un attimo, cioè nessuno si vergogna ad avere quelle incertezze che non avrebbe un bambino di seconda elementare, perché si arriva appunto al paradosso, ma come rispetto alla tecnologia, ah io di computer non capisco niente, è però il tuo strumento di lavoro.
Però lo usi,
esatto.
Lo usi, ma che poi di fatto c'è anche un altro aspetto, molti credono di dover capire tutto, allora io ti dico, ho un cellulare, ho un computer, so usarli come strumento, ma non saprei costruirli.
Esatto.
E dentro ci sono dei fenomeni che avvengono che io non ti so spiegare. Poi se mi dici studiali, è un po' come quando l'editore ti dice scrivimi l'introduzione per questo libro e tu lo fai. Se viene uno e mi dice senti, ti do 50.000 euro, studiami come funziona lo schermo del tuo telefono in modo da poter fare qualcosa che funzioni meglio. Sei motivato e dici, se sei in grado che hai gli strumenti, lo fai. Io una cosa vorrei dire, poi purtroppo dobbiamo chiudere, ma credo che questa conversazione la continueremo tante altre volte, vero? È una prima di tante questa.
Sì.
C'è una cosa che volevo dire. La cosa peggiore è essere convinti che sia sufficiente il talento. Che poi questo sia un talento nello scrivere, nel cantare, nel far di conto, nel memorizzare, nel comprendere alcune equazioni complesse. Quello è un talento, ma un talento che non sia coltivato, che non abbia di fianco tutto un allenamento necessario per affinare gli strumenti, per rassodare i muscoli, per consolidare i tendini, non porta da nessuna parte. Quindi, per chiunque voglia fare qualunque cosa, che sia nel mondo umanistico, artistico o mescolando i due, che è forse la cosa più bella in assoluto, il consiglio che mi sento di dare è provate tanto e fate tantissime cose che vi sembrano brutte, inutili e noiose, tipo scrivere con la rima. Beh, magari non la userai la rima, ma tanto allenati a farlo, senti questo ritmo mentre stai scrivendo. Oppure devo imparare tutte queste formule matematiche e non so perché. Non importa. Tu un giorno le userai e non ti renderai neanche conto di usarle.
Sì.
Questo è quello che devi fare.
Sottoscrivo pienamente quanto dici. Io spesso ai miei allievi ricordo che nel Medioevo, spesso e volentieri, anche persone colte sapevano leggere ma non sapevano scrivere, che per noi è paradossale. E invece è così, ad esempio, si dice che Carlo Magno sapesse leggere ma non sapesse scrivere, perché ai tempi scrivere era considerata una competenza quasi tecnica. Come dire oggi, io sto a scrivere su Word ma non so programmare un sistema, un software. Ecco, ai tempi era uguale. Magari nel futuro si stupiranno di tante cose che riguardano noi, che sappiamo fare molte cose anche bene e altre invece inspiegabilmente ci rifiutiamo di impararle.
Sai cosa succede quando si parla così tanto di cose così interessanti?
Viene un calo di zuccheri? E secondo me il calo di zuccheri viene agli italiani, ai tedeschi, agli statunitensi, a tutti. È vero.
Ma tu pensa che racconto distopico, la tirannia degli zuccheri, ma tu pensano.
C'hai già il titolo, vai a scriverlo.
Lo scriviamo in parallelo, a quattro mani. Ah, mi spieghi una cosa, così per chiudere, non ho barzellette io, ma perché se scriviamo insieme io e te, che usiamo una mano a testa, si dice a quattro mani?
Perché l'altra
perché non sapete contare.
Esatto, noi non sappiamo contare, ce ne vantiamo anche.
Va bene, avete ascoltato? Che cosa? Mille cose da dire. Non facciamo la solita tiritera, tanto lo sanno che siamo su Unige Radio, no? Cosa dici?
E che per scriverci ci devono scrivere a radio@unige.it.
Sì, magari mettendo però nell'oggetto mille cose da dire, perché sennò noi poi non le guardiamo.
Bella questa preterizione, mi piace molto.
Poi mi spieghi, fuori onda mi spieghi cos'è la preterizione, sì. Così almeno imparo qualcosa anch'io, va bene?
Ma però tu mi insegni a contare.
Certo, assolutamente, è uno scambio. Va bene, alla prossima, ciao!
Ciao!